siamo con Marte Sport Live, parliamo del gestione di questi momenti del Napoli con Calzona fuori in nazionale, ovviamente anche il caso Acerbi Juan Jesus.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, allora approfondimento con Marte Sport Live, saluto tutti gli amici all'ascolto, tanti auguri a Giuseppe, Pino, Peppe, Geppino, Giuseppina ovviamente, in particolare tanti auguri a tutti i papà che ci ascoltano, tutti i papà in generale del mondo ovviamente. 339-666-9990 per esprimere il vostro parere su ovviamente il caso Acerbi Juan Jesus, ribadendo, riepilogando poco fa con Gianluca Gifuni che saluto, avete già apprezzato vari commenti, riepilogando Acerbi dopo il caso di domenica sera, intervista strappata, detto non ho detto mai quelle parole, non sono razzista, mai dette cose razziste. Juan Jesus ha capito male, Jesus ha voluto replicare su Instagram, ormai arcinoto, giusto per riepilogare rapidamente. Allora a questo punto non ci sto, il concetto è adesso, bisogna ora e subito affrontare il tema razzismo. Mi ha detto né di sei solo un né negro, insomma, diciamo, per riportare. Cosa può accadere? Il giudice sportivo, già l'abbiamo detto, che ha rimandato ad approfondimenti del giudice, del procuratore federale, che a questo punto cosa farà? Lo chiediamo a chi è stato procuratore federale aggiunto, anche procuratore federale dell'interregionale per la Federcalcio, ancora oggi ha un ruolo importante nella Federcalcio, l'onorevole avvocato Marco Di Lello, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
E grazie per essere con noi, tanti auguri di buona festa del papà anche a lei ovviamente, caro avvocato.
Grazie, grazie.
Allora, il procuratore federale a questo punto cosa fa? Andiamo già nella fase, diciamo, concreta, poi magari ci aggiungerà se vuole un suo commento sull'episodio, sentirà i calciatori, sentirà l'arbitro, sentirà anche qualche altro informato sui fatti in questa partita, di questa cosa?
Sì, in realtà, come dire, la procura avrebbe potuto agire anche autonomamente, ora sì, è chiamata a farlo su impulso del giudice sportivo, quindi farà un'attività di indagine e poi dovrà devolvere al giudice sportivo questo tipo di attività, che sicuramente passerà per l'escursione testimoniale dei due protagonisti. E per l'arbitro parla il referto, che sicuramente, diciamo, avrà in quella sede trascritto, altrimenti il giudice sportivo non avrebbe chiesto l'interessamento alla procura. E poi ci possono essere le discussioni di alcuni ulteriori testimoni. C'è un precedente che tra l'altro è molto simile, mi sembra molto attinente all'episodio di cui stiamo discutendo oggi, che è una sentenza della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite, tra l'altro, quindi insomma un po' la Cassazione del calcio, del 5 maggio del 2021, su un episodio di offesa razzista durante la partita nei confronti del calciatore Obi, era Pisa-Chievo-Verona del 22 dicembre 2020. In primo grado, tra l'altro, il calciatore della Pisa era stato prosciolto perché il tribunale riteneva non esserci le prove, la certezza della prova, della commissione del fatto, un po' come in astratto potrebbe pensarsi rispetto all'episodio di cui stiamo parlando, cioè c'è la parola dell'uno contro la parola dell'altro. In realtà le sezioni unite della Corte Federale d'Appello sottolineano un principio per cui nel processo calcistico, nel processo sportivo, non c'è bisogno di andare al di là di ogni ragionevole dubbio, non c'è bisogno della certezza del fatto, ma la prova può essere logica anziché fattuale, dunque si può procedere per indizi che siano gravi, precisi e concordanti. E quella decisione di condanna poi del calciatore, quindi con l'erogazione dei 10 turni di squalifica, fu fondato su tre pilastri: l'assenza di motivi di rancore precedenti tra i due calciatori, la certezza che fosse stato detto qualcosa, e anche le scuse, diciamo, possono testimoniare in questa direzione, e la immediata protesta da parte di chi aveva subito l'offesa. Mi sembrano, diciamo, tre capisaldi che in qualche modo possono anche ritrovarsi nell'episodio di cui stiamo parlando oggi.
Forse poi, per questo, avvocato, chiedo scusa se interrompo, Acerbi ieri in questa intervista Bah, insomma, molto, diciamo, discutibile, ha bofonchiato sulla domanda, ma Juan Jesus ha detto, ci ha detto che ti sei scusato, no? Ha capito male, evidentemente non voleva dare, no? Questo indizio.
Certo, è evidente, perché se scusi stai confermando che hai detto fatto, un'offesa, certo. E a quel punto è un ulteriore indizio che va a valorare.
Quindi non serve la prova TV, non serve che si legga il labiale dell'offesa, non serve che l'abbia sentito l'arbitro l'offesa.
Nella sentenza che vi ho citato non c'era né il referto dell'arbitro, né la prova TV, né tantomeno era stato ascoltato dai collaboratori della procura, diciamo, che pure erano e sono sempre presenti sui campi di calcio professionistico. Perciò dico, mi sembra, diciamo, un precedente che potrà essere molto utile anche, certo, in questo caso, visto che è una giurisprudenza, ripeto, delle sezioni unite della Corte Federale d'Appello, che è il massimo organo della Federcalcio.
Più recente è il caso del giocatore del Padova, no? Che ha appellato in quel modo un giocatore della San Benedettese, punito anche egli con 10 giornate, che è il minimo, non è che è una sentenza forte, è il minimo previsto dal codice di giustizia sportiva, giusto?
Assolutamente, c'è la possibilità di andare oltre anche di una sorta di DASP, della partecipazione a qualunque manifestazione sportiva per mesi. È una scelta molto forte della Federcalcio, tra l'altro mi pare, diciamo, in linea con le direttive UEFA e FIFA. Consideriamo che l'articolo 2 dello statuto della Federcalcio, dove ci sono i principi fondanti, la Federcalcio promuove l'esclusione di ogni forma di discriminazione, quindi al di là della norma specifica che è l'articolo 28 del codice di giustizia sportiva, la lotta al razzismo e ad ogni discriminazione è tra i principi fondanti della Federcalcio, e credo che l'episodio contestato di domenica possa essere ancora più grave, perché è avvenuto proprio nella settimana in cui la Lega Calcio aveva deciso, diciamo, di fare una campagna contro il razzismo.
È vero, tra l'altro proprio nel giorno in cui, no?
Io nella mia carriera, diciamo, nella mia veste di procuratore aggiunto, quando mi trovai di fronte a un caso simile nel calcio giovanile, diciamo, non mi sono limitato alle 10 giornate, ma ho mandato anche il ragazzo a fare un po' di rieducazione, di tolleranza e convivenza civile, proprio perché il problema è e resta innanzitutto culturale. Se fosse vero quello che ha detto, che ha aggiunto Juan Jesus, per cui tra le sue scuse dice ma per me nero non è un'offesa particolare, è un'offesa come le altre, ecco, confermerebbe come è la battaglia culturale tutt'altro che vinta in questo paese.
Assolutamente, io prendo in prestito, diciamo, le dichiarazioni, il tweet molto bello del Milan, è l'unica società che si è esposta a parte il Napoli: il razzismo si combatte tutti insieme, qui e ora siamo al tuo fianco, Juan. A proprio questo proposito, avvocato, mi salutarla due cose: la prima, se Juan Jesus ha fatto bene ieri sera a puntualizzare, o se avrebbe dovuto anche subito non minimizzare, per quanto sia stato un atto di maturità e anche molto apprezzabile, avrebbe già dovuto dire durante l'intervista a Dazon che appunto Acerbi si era macchiato di quell'insulto razzista. E la seconda, se secondo lei le cose dovessero rimanere queste, cioè che Acerbi dice una cosa e Juan Jesus dice l'opposto, né arbitro né collaboratori né compagni di squadra hanno sentito qualcosa, cosa accadrà secondo lei?
Allora, sul primo credo che Juan Jesus, diciamo, abbia in qualche modo sbagliato a minimizzare, per quanto le possa comprendere le ragioni e si sia posto anche in un profilo di sportività, ma non può passare il principio che sono cose di campo, sono offese, ripeto.
Infatti lui poi ha protestato, ricordiamolo, ha protestato in presa diretta con l'arbitro, ha fatto molto bene.
La cosa importante è che lui abbia protestato
la persona intelligente qual è?
Tempo reale, e questo, diciamo, tra l'altro sarà, come dicevo prima, il presupposto dell'azione della valutazione del giudice sportivo all'esito dell'indagine della procura. Aveva secondo me sbagliato a minimizzare in serata, per quanto ne possa comprendere l'atteggiamento sportivo, ed è stato importante che ieri abbia fatto ulteriore chiarezza sul punto. E quello che accadrà, ovviamente, io posso fare solo una previsione, nel momento in cui però cito questa sentenza della
Marconi, il giocatore 10 giornate di squalifica, Marconi del Pisa, appunto.
Mi sembra realistico che si possa arrivare a questo tipo di sanzione, che a questo punto il calciatore dovrà terminare di scontare nel campionato successivo, visto che questo 10 giornate non ci sono, e credo che questo non possa che influire inevitabilmente, diciamo, anche rispetto alla partecipazione ai prossimi europei.
Vedremo cosa accadrà. Intanto, onorevole, grazie per il suo intervento, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutti i radioascoltatori.
Grazie, grazie davvero a Marco Di Lello. Tra un po' parliamo di calcio con Antonio Giordano, con Paolo Tramezzani. Io dico il Napoli ha messo, e molti di voi, intanto scriveteci anche il vostro commento al 339-666-9990. Molti di voi hanno censurato, il Napoli ha messo in evidenza con un video bellissimo il suo impegno per la lotta al razzismo, con tante frasi no razzismo dette da tanti giocatori di varie nazionalità che giocano nel Napoli. Io spero che il Napoli vada anche oltre, affianchi totalmente Juan Jesus, dovesse aprirsi come al 100% sarà l'indagine, già si è aperta sostanzialmente la procura federale, anche pubblicamente spero e credo che il Napoli debba affiancare Juan Jesus in questa denuncia, in questa battaglia. Intanto noi ci fermiamo, tra un po' con noi Paolo Tramezzani e Antonio Giordano.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, cari amici, che vi parla sempre Dario Sarnataro. Saluto Gigi Soriani, dei vostri messaggi al 339-666-9990. Buongiorno Radio Marte. Per dov'è? Eccolo qua. Per quanto riguarda il problema del razzismo, a livello sportivo le varie federazioni nazionali e internazionali dovrebbero vietare ai tifosi cori contro gli avversari, ma di tifare solo la propria squadra, la Mario da Napoli. Come si fa a vietare di fare un coro? Bisogna intervenire con una certezza normativa diversa, quindi individuare i colpevoli dei cori, così come squalificare in modo esemplare, se così è stato, se è colpevole il calciatore dell'Inter Acerbi. Andiamo al telefono, giusto Gigi Soriani, con Paolo Tramezzani e anche con Antonio Giordano. Paolo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E grazie per essere con noi. Saluto anche Antonio Giordano, Corriere dello Sport.
Buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto complimenti a te, caro Paolo, per gli ultimi risultati con l'Istria. Sta andando bene, insomma, la tua nuova avventura in panchina in Croazia, quindi pareggio, no? Mi hai detto in privato, pareggio l'ultima partita.
Sì.
Stai prendendo, come dire, in possesso della squadra, questa è la verità. Come un po' di
come
tempo.
Si dice? No, sono contento, sono molto contento. Un campionato che conosco già, avendo già allenato qui l'Ajax Palermo 3 anni fa. Quindi sono molto felice di essere tornato, soprattutto a fare il mio lavoro.
Assolutamente sì. Antonio Giordano, intanto sul caso Acerbi Juan Jesus, poco fa con l'avvocato Di Lello ci siamo già espressi, giusto un tuo commento rapidissimo, cosa pensi accadrà a questo punto?
Non so quello che accadrà, so quello che è accaduto ed è una vicenda tristissima, anche dolorosa per chi capita in una domenica particolarmente speciale. Dolorosa anche perché intorno alla vicenda si stanno scatenando una serie di eventi che lasciano disorientati, il primo dei quali è stato quello del presidente dell'AIC,
che noi abbiamo provato a intervistare ieri, devo ribadirlo questa cosa, ma per dire, ma davvero pensa questo avvocato Calcagno? Mi sembra una persona di un certo spessore, ma è stato molto deludente in quello che ha scritto.
Devo dire che la questione ripropone l'esigenza non soltanto di un codice etico che debba appartenere a un paese, che anche al di fuori del calcio fa di tutto per distinguersi in senso negativo, e poi una applicazione di un regolamento che deve essere il più severo possibile.
D'accordo.
Purtroppo in casi del genere si ricorre a un termine, la tolleranza zero, che appartiene a ben altri campi specifici. Devo dire che non è più tollerabile che si proceda attraverso un linguaggio che è altamente diseducativo.
Verissimo. Tra l'altro, su questo voglio sentire anche il pensiero di Paolo Tramezzani, al quale chiedo anche la tua esperienza, visto che hai allenato a Cipro, Svizzera, in Arabia, appunto in Croazia, oltre che in Italia. Come siamo messi da queste parti? Peggio degli altri posti?
Non lo so, ma adesso che sono nuovamente lontano e non sono nel mio paese, che quindi vivo io da straniero.
Ah, certo.
Una nuova esperienza, ed è la settima esperienza che faccio in 7 paesi diversi tra calciatore ed allenatore.
Eh sì, giusto, anche in Inghilterra come calciatore sei stato.
Quindi Dario, ti dico sinceramente, a me fa sempre male quando sento queste cose, perché sembra che siano problemi, no, che non riusciamo a risolvere. è una cosa molto triste che ancora oggi succedano queste cose. Lo dico, ma non da allenatore, ma lo dico da sportivo, lo dico proprio perché sono cose che dispiace che accadano ancora. Io ho avuto la fortuna di fare esperienze fuori e mi sono trovato bene in tutti i posti, ecco. Quindi far sì che si senta parlare l'Italia ancora per questi episodi è una cosa che da italiano che vive all'estero da diverso tempo dispiace veramente tanto.
È vero, poi torniamo su questo argomento anche in base ai messaggi, però Paolo, tu hai chiamato anche per chiederti come si fa, secondo te, da allenatore, da collega, a gestire in questo momento così importante. Il Napoli deve affrontare 9 finali in questo mini campionato per tornare o per confermare la sua partecipazione alla Coppa Europea, a gestire il doppio impegno nazionale, per fortuna amichevoli per la Slovacchia, non impegni di qualificazione, e il Napoli a distanza. Poi il Napoli giocherà con l'Atalanta, ricordiamo, sabato di Pasqua alle 12:30, quindi poche ore dopo il ritorno di Calzone degli 11 nazionali. Complicato, come faresti tu?
Ma io ho avuto la fortuna di fare sia esperienze nei club che di nazionale, ed è chiaro il pensiero di riuscire a conciliare bene entrambi gli impegni, la vedo una cosa un po' complicata, un po' difficile, certo. Ma soprattutto perché non hai il tempo di fare, secondo me, né una e l'altra cosa. La scelta di Calzona, secondo me, vista la stagione del Napoli, è stata una scelta giusta e azzeccata per tanti motivi. C'è però anche da dire che è vero che si è portato via diverse persone dello staff che l'hanno seguito in nazionale. C'è anche da dire che però il Napoli ha anche tanti giocatori che sono via con le rispettive nazionali.
Sì, sì,
dove normalmente, se hai il giocatore a disposizione, potresti usarlo, no, per fare determinati lavori sotto tutti i punti di vista, fisico, tattico. Però credo che la strada che abbia intrapreso Calzone sia quella giusta. Ecco, questa è l'impressione che io vedo nelle ultime partite del Napoli. Quindi non ritengo non vada a incidere più di tanto la sua lontananza in questi giorni, come quella di diversi giocatori. Ecco.
È così,
e concordo con te.
Sì.
Sono partite veramente importanti e quindi bisogna riaccendersi subito quando si rientra dalle nazionali e cercare di concludere al meglio questa stagione, che potrebbe ancora, ne sono convinto, te l'avevo detto un mese fa, che può andare ancora delle soddisfazioni, secondo me.
Tra poco torniamo sull'argomento proprio chance del Napoli di qualificazione anche alla Champions. Antonio, Calzona lascia qui ovviamente Beccaccioli, Grava, Cacciapoti, il vice di Sinatti, perché anche Sinatti, il preparatore atletico, è impegnato con Spalletti, quindi con la nazionale italiana. In questo caso è chiaro che non è facilissimo, ci sono 11 nazionali lontani, però ci sono Osimhen, Anguissa, Traoré, Lindstrom, Politano e Juan Jesus e altri giocatori importanti che restano a Castelvetrano, con i quali si poteva fare un po' di lavoro tattico oltre che fisico, evidentemente. Antonio,
ma dall'altra parte del telefono è un allenatore che può molto meglio di me, anzi lui sì, io no, illuminarci sulla vicenda.
No, noi però giornalisticamente possiamo solo chiedere, no, peccato, però, perché insomma,
dal punto di vista squisitamente tecnico, anche motivazionale, le soste un po' ti tolgono,
certo.
E se ne restano una decina ti tolgono praticamente tutto, ti azzerano. Puoi fare un po' di lavoro di mantenimento molto atletico, puoi fare molto poco dal punto di vista tattico, puoi fare un po' di lavoro tecnico, certo, fa sempre bene, però credo che la questione si possa archiviare senza farne eccessivamente drammi.
Sì.
Calzona torna, mi pare, martedì o mercoledì.
Mm-hmm.
Avrà il tempo per preparare la partita, sapendo, e tutti quanti lo sanno, e avrebbe dovuto saperlo anche De Laurentiis nel momento della sfuriata contro Dazon, che l'Atalanta sta messa addirittura peggio come giocatori convocati in nazionale, quindi neanche Gasperini avrà modo di divertirsi.
È vero. Allora parliamo un attimo della chance del Napoli in conclusione con Paolo Tramezzani. In particolare, il Napoli è, come noto, ribadiamo, a meno 6 dal quinto posto, che potrebbe probabilmente, ma non sicuramente, essere utile per la Champions League, a meno 9 invece dalla Bologna. Sia Roma che Bologna, come Atalanta, che precede il Napoli 2 punti con una gara in meno, devono venire al Maradona a giocare. Napoli che ha anche la gara con la Fiorentina tra gli scontri diretti, e allora si decide tutto entro aprile. Paolo, che chance ha il Napoli per te? Di Champions o di Europa in generale?
Io punterei a centrare un obiettivo dell'Europa, poi è chiaro che la Champions oggi dipende sicuramente dalle prestazioni del Napoli, dalla continuità che è mancata a questa squadra in questa stagione, ma dipende purtroppo anche per la posizione di classifica che è oggi, dal rendimento che hanno le squadre davanti. Detto questo, l'Atalanta mi sembra una squadra strutturata per raggiungere gli obiettivi, la Roma altrettanto, soprattutto la Roma dell'ultimo periodo, e il Bologna, che abbiamo considerato, almeno io ho considerato, una bellissima sorpresa, oggi forse sorpresa non è più, ma una bellissima realtà. Quindi è davanti delle squadre che hanno una bella marcia, e non sarà facile secondo me riuscire ad arrivare in Champions quest'anno. È tutto possibile, però credo che le squadre che in questo momento davanti il Napoli abbiano qualche vantaggio in più.
Eh sì, non solo numerico, no? Anche di certezze tecnico-tattiche, tutte e tre, Bologna, Atalanta e Roma.
Esatto, sì.
Grazie Paolo, un abbraccio, in bocca al lupo con l'Istria.
È stato un piacere.
A presto.
Ciao, ciao.
Grazie a Paolo Tramezzani. Antonio, si apre un mini campionato da Napoli a Atalanta in poi, con queste tre gare interne, con la gara di Firenze, ma anche alcune gare non semplici, per esempio mi riferisco a Empoli-Napoli, direi anche Napoli-Frosinone, anche se il Napoli giocherà in casa, cioè squadre che saranno in lotta sicuramente per salvarsi, però poi dipende dal Napoli. Se il Napoli vince 3, 4, 5 partite, la qualificazione a una Coppa Europea è probabile che ci sia, se vinci 5-6 su 9, ma non dipende solo dal Napoli invece la lotta per la Champions, giusto?
Sì, no, anche Monza per esempio non sarà facile,
no, giocarsela. È vero che Monza magari aspira a qualche cosina,
sì,
europea.
Sono partite che avranno bisogno di essere vissute con la massima concentrazione, anche con la massima organizzazione, che sia tanto offensiva quanto difensiva. C'è il dovere di credere in tutto questo che stiamo dicendo, perché la matematica non è uno più di uno, ti mette in condizione di poterci puntare, la possibilità di sfruttare il fattore campo, la qualità di una squadra che è enorme, gigantesca, anche se non si è mai espressa compiutamente quest'anno, ed è chiaro che il dubbio rimane, perché se non sei stato in grado di far vedere cosa sei, onestamente faccio fatica a pensare che possa nelle prossime 9 giornate riuscirci. Però va anche detto una cosa, se uno un attimo soltanto su un social stamattina, mi pare che hanno fatto girare delle immagini di alcune partite dell'anno scorso, per esempio di Napoli Juventus, ti rendi conto,
si è fatto del male insomma questa mattina.
No, ti rendi conto di cosa sia stato il Napoli.
Sì.
E forse ti viene anche il sospetto che prima o poi, per magia, per incanto o forse per suggestione, possa improvvisamente ricomparire. E allora, se ricompare quel Napoli lì o qualcosa che gli somigli, tutto è lecito sognare. Però io continuo a pensare che la Champions appartenga agli altri, appartenga al Bologna, all'Atalanta e alla Roma. Se la giocheranno loro. Il Bologna c'è più di un piede, forse.
Eh sì, a questo punto è vero. Caro Antonio, ci fermiamo, se resti con noi, così, se ti va ovviamente, così diamo la possibilità a un po' di amici di chiamarti in diretta 081-6363-63 per rivolgere domande ad Antonio Giordano, nostro pionista, firma del Corriere dello Sport. Tra pochissimo torniamo, giusto il tempo di un caffè.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, tanti messaggi. Antonio, ci sei sempre? Antonio Giordano?
Non mi sono mosso.
Mamma mia.
Un po' di formaggio.
Ah, benissimo, un po' di aperitivo. Da avvocato, scrive questo amico, la sensazione che ieri Acerbi abbia già approntato la sua strategia difensiva, avendo in realtà non smentito di aver detto qualcosa, ma puntualizzando che non si tratta di offese razziste, e cioè in virtù del fatto che di recente la Cassazione ha statuito che rivolgersi a qualcuno con l'appellativo negro non costituisce reato, se non come aggravante rispetto ad altra condotta delittuosa. Chiaramente per l'ordinamento sportivo è tutt'altro discorso. Esatto, caro avvocato, grazie per questo messaggio. Tra l'altro abbiamo detto anche prima, insieme con l'avvocato di Lello, ex procuratore federale, che il fatto che lui abbia detto no a domanda ma ti sei scusato, ci ha detto Juan Jesus, no, ha capito male, perché le scuse sono un indizio, come si diceva, e quindi è chiaro che è probabile, caro amico che ci scrivi, che ci sia questa strategia già approntata, anche se l'intervista in cui Acerbi ha bofonchiato qualcosa è davvero
con le coscienze, però non si scende mai a patti.
Ah no, certo, assolutamente.
Si va persino al di là del codice.
Assolutamente.
In coscienza
sì.
Bisogna avere poi un confronto frontale, non c'è bisogno neanche dello specchio, figurati. E quindi ognuno sa quello che ha fatto e quello che ha detto. Ci può tranquillamente sbagliare senza voler cercare
certo.
di demonizzare nessuno.
Non è che è un razzista convinto su tutta quella cosa, ma
no,
ha detto una cosa razzista.
Io penso che nessuno di noi sia in quello che pensi di apparire. Nessuno. Parlo per me. E che può darsi che un giorno in passato ne abbia fatta qualcuna grossa, anch'io che la farò. Questo non mi dà la patente di razzista, eventualmente di maleducato, di scostumato.
Ma che sei stato, siamo stati in quel caso maleducati o razzisti, e quindi che dobbiamo pagare.
Poi ci si alza,
esatto.
si allunga la mano e si chiede scusa. Si paga,
esatto, esatto.
Ma si chiede scusa.
Perfetto, sono d'accordo, perché poi dopo lui ha responsabilità, è un professionista, 36 anni, è un nazionale, giocatore dell'Inter che sta per vincere lo scudetto, tutta questa... questa rabbia anche nei falli, ma questo è un altro discorso, non l'ho capita, ma questo è ancora un altro discorso, ma è chiaro che Acerbi deve pagare se ha sbagliato, come sembra. Andiamo da Enzo però, buongiorno. Enzo? No, tutta la linea 0816363, ci sono un po' di domande per te anche tramite WhatsApp. Allora, per Giordano, che insegnamento... dov'è? Eccolo qua, eccolo qua. Trarrà De Laurentiis da questa stagione, è iniziata la sua fase discendente tipo Ferlaino, ti chiede Gio, che la tocca piano. Tra l'altro la domanda di Giordano a De Laurentiis recente è stata proprio questa, ma dopo gli errori che ha commesso cambia modalità la dirigenza del Napoli, resta quella del primo attore o addirittura reassolutista De Laurentiis? Però rispondendo a Gio, che ne pensi?
Che devo rispondere con la risposta di De Laurentiis, che sarà quello che è stato in 19 anni.
E la seconda domanda, è iniziata la fase discendente tipo Ferlaino? Per te, ti chiede?
Perdona, mi è venuto un fermuto.
No, figurati.
Non lo so, questo lo può dire soltanto De Laurentiis, e anche in tempi rapidi. Cioè lo capiremo immediatamente,
è vero.
Dalla prossima estate.
È vero. Alfredo, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti. Sì, volevo chiedere, volevo prima dire una cosa, nel senso che io penso che oggi chi pensa che il Napoli possa ancora lottare per la Champions da folli, cioè, anche perché il Napoli non lo merita nemmeno, onestamente. Ci sono squadre come Bologna, quelle che hai menzionato tu, Dario, Bologna, Roma e Atalanta, che
sì,
hanno fatto meglio, molto meglio. La stagione del Napoli è fallimentare, fuori da tutto, quindi io credo di mettersi l'arma in pace, di essere realisti. E poi volevo chiedere al dottor Giordano se lei pensa che l'anno prossimo la Serie A si possa aprire a nuovi scenari, cioè considerando che Inter, Juve e Milan, che poi sono l'asse portante del calcio italiano, diciamoci la verità, hanno dei problemi economici, c'è la Juve ultra indagata, Milan con la guardia di finanza in società, l'Inter conosciamo i problemi, scenari dove Bologna, proprio le squadre che ho nominato, Bologna, Roma e Napoli, della rendita per possono approfittare di questa situazione.
Grazie Alfredo.
Grazie a voi.
Il Bologna e l'Atalanta ne hanno già approfittato attraverso la lungimiranza di una scuola dirigenziale. Il Napoli ha bruciato l'occasione e spero per il Napoli che non lo rifaccia, perché secondo quelle che sono non le mode ma come dire gli orientamenti attuali c'è quel vuoto di potere a cui lei faceva riferimento, soprattutto una forma di potere economico che può essere occupato attraverso le idee. Il Napoli ha bruciato la possibilità di aprire un ciclo lunghissimo.
Infatti, cioè, quando parlavo Alfredo mi stavo sentendo male, perché a pensare questa possibilità anche con largo anticipo di poterla programmare.
Questa è la colpa più grossa che va fatta che De Laurentiis deve fare se stesso.
È vero, d'accordissimo con te. Guarda, ti ripeto, stavo quasi in crisi. Allora, Adiello ha smesso di piangere per l'addio di Spalletti, ha iniziato a progettare il futuro, scrive Antonio. Questo è l'altro tema, no? Perché sicuramente il Napoli deve essere concentrato sul piazzamento europeo, speriamo, però poi è chiaro che bisogna programmare il futuro. Secondo te lo farà entro aprile o lo sta già facendo De Laurentiis?
Ma io mi auguro per lui che stia già pensando, se no sei in ritardo clamoroso, cioè avresti già dovuto farlo l'anno scorso.
Una squadra
che ha vinto il campionato a gennaio, il Napoli il campionato l'ha vinto alla fine di gennaio.
Sì.
Poi scherziamo, abbiamo dovuto riempire il nostro tempo, no?
sì.
Ma a fine gennaio era finito, 18 punti di vantaggio,
sì.
Chiuso. E De Laurentiis sapeva che andava verso una rivoluzione, sapeva che Spalletti non sarebbe rimasto, e se non l'ha capito o non se lo sono detti, faccio fatica a crederci, perché l'uomo è intelligente. Delle strategie bisogna farne a meno in certi momenti, o delle convinzioni. Quindi, però ora il Napoli è fuori da tutto, in questo momento il Napoli è fuori dalla Champions.
Eh sì.
Se vogliamo credere che il Napoli sia in corsa per la Champions, ci stiamo dando una possibilità di discussione, ed è vero, perché matematicamente c'è.
Tu lo sai che poi questo è un discorso da fare con i tifosi, perché ieri sono arrivati, poi andiamo da Sossio al telefono, due messaggi totalmente opposti. Uno che dice: non offendiamo l'intelligenza nostra e quella vostra pensando che il Napoli possa farcela per la Champions. E un altro tifoso che diceva: ma perché io da tifoso non posso sperare nella Champions, visto che numericamente il Napoli ce la può ancora fare? Sono vere entrambe le cose, probabilmente.
Sì, sì, no, ma sono vere. Cioè, ha ragione chi dice non offendiamo l'intelligenza, perché alla luce di tutto quello che abbiamo visto e di quello che parlavamo prima, è complicato pensare che questa squadra possa farcela. Però vale anche un altro discorso, che questa squadra ha talmente tanti argomenti tecnici che basta poco perché si possa accedere.
Quello è il vero.
Cioè, se il Napoli batte l'Atalanta, non ci sta mica da scandalizzarsi.
No, no. Sì. Andiamo da Sossio, buongiorno.
Buongiorno, salve, voglio fare una premessa. Sì. Faccio un'osservazione mia e una domanda.
Rapidissimamente, se puoi.
La premessa è che io sono juventino.
Sei il famoso Sossio che intervieni sempre con Gianluca.
Perdonami. Allora,
di
io
che?
Volevo,
domanda. Vai.
Volevo dire all'Etere e a tutti i tifosi del Napoli che qualcuno li sta illudendo di un ricorso, di un questo, che di un quello, di una causa, gli avvocati De Laurentiis. Che la pena della Juve scade, cioè a fine giugno. Cioè
il Mondiale per Club si riferisce. Va bene, domanda.
Ha pagato la sua pena. Una domanda, dottor Giordano, onestamente, intellettuale come lei lo è, il Napoli ce la fa ad andare in Champions League? No, ce la può. Secondo lei ce la fa?
Grazie, Sossio. No. Un po' ti ha già risposto. Antonio, se vuoi ribadire, prego.
Per me no.
Anche per me no, però io chiaramente la speranza ce la metto, ovviamente. Questo è scontato, i tifosi è giusto che ci credano.
Mi viene chiesto molto educatamente un pronostico, dico: per me il Napoli non ce la fa. Poi mi dicono: e cosa può succedere? Che può farcela.
Certo.
Per me non ce la fa, però.
Ma Antonio Giordano non vede nel futuro, quindi potrebbe sbagliarsi, e si augura come me di sbagliarsi.
Non ho mica la pretesa di capire quello che può succedermi.
Assolutamente.
Vorrei tanto saperlo.
Infatti, così siamo più sereni o meno più arrabbiati.
Quello che succede a me sì.
È vero. Altre domande che arrivano tramite WhatsApp. Ultima telefonata, ci riusciamo. 0816363. Questo amico ti chiede: se secondo te da Napoli Atalanta in poi vedremo mai in campo Ndonker e Mazzocchi? Ti chiede Antonio.
Per me no. Purtroppo neanche il Zielinski.
Neanche Zielinski, è l'altro giocatore, insomma, effettivamente è un po' fuori dalle coordinate. Antonio, grazie per il tuo intervento, ti mando un abbraccio, buon lavoro e buona giornata.
Zielinski, un giorno potremmo metterci a parlare per un giorno intero io e te.
Sì.
Faremo una trasmissione di 6 ore, ricorderemo a tutti quelli che ora lo tacciano di ingratitudine i suoi 8 anni nel dettaglio. Poi prendiamo, montiamo tutte le immagini delle sue Veroniche.
No, vabbè, gli skills. Sai che vedevo in questi giorni io, Antonio, Inter-Napoli 0-1, l'ultima vittoria del Napoli a Milano con Sarri in panchina, un Napoli stellare, era 2016-2017, neanche il Napoli migliore dell'anno dopo, ma un Napoli che fece una partita stellare, ebbe tipo 12-13 occasioni pulite, un Mertens strepitoso, Amazic, ne parliamo proprio, c'era anche Zielinski ovviamente. E vabbè.
C'è stato un bel tempo, dai.
È vero, però chissà, insomma, non è proprio terribile questo, è molto deludente, ma non è terribile.
No, è brutto che sia finita così.
È vero.
Ma non è colpa di Zielinski.
Benissimo. Antonio, grazie, un abbraccio. Ti leggiamo domani su Quelli dello Sport. Nel frattempo qualcuno dice: continuiamo così, facciamoci del male. citando Nanni Moretti ovviamente. Ci fermiamo invece tra un po' con noi Stefano Boldrini per parlare anche un po' di calcio inglese, di dove può andare Osimhen, se davvero Chelsea, Manchester, Arsenal o PSG, come dicono tanti altri, sono su questo calciatore, parlare anche del suo libro. Tanti messaggi sul tema Acerbi Juan Jesus, ma anche sulle possibilità o meno del Napoli di andare in Champions, ne parliamo anche nei prossimi giorni, però lo rilancio questo tema: è giusto crederci o no, è sbagliato crederci? È giusto credere o è sbagliato credere, ribadisco, nella qualificazione in Champions del Napoli? 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
I vostri messaggi, questo amico scrive: bisogna usare il bastone visto che con la carota al massimo ci facciamo il ragù. Poi ancora, oggi per Giordano baccalà e vino, vabbè non lo so, sinceramente ha mangiato il formaggio. Leo da Quarto lo saluta comunque e aggiunge: la penna inadeguato e superficiale, che fermino pure lui. Sì, anche a me non è piaciuto per niente. Buongiorno, saluto il DJ Soriani, poi ancora: ma la luce dell'attesa, i problemi, i tentativi, è davvero ancora così vero che la rosa del Napoli ha questa qualità strabiliante? Forse bisogna ad oggi porre più l'attenzione su una spiegazione multifattoriale per la straordinaria stagione passata. Calciatori che hanno overperformato in un equilibrio tattico perfetto per le loro caratteristiche. Emiliano, secondo me c'è questo aspetto, ma non si può negare che molti calciatori, tu pensa alla prestazione di 3-4 giocatori importantissimi, di Lorenzo, Anguissa, Osimhen e Kvaratskhelia contro il Barcellona, anche due di loro contro l'Inter, nettamente al di sotto della sufficienza, sicuramente avranno anche overperformato, sono d'accordo con te, l'anno scorso, ma adesso stanno sottoperformando, perché non è che si può passare da stratosferici a giocatori mediocri, vuol dire che qualcosa non va per tanti motivi, tattici, atletici sicuramente, di forma, di ispirazione, di insicurezza a giocare in un certo modo. Poi questo amico scrive: sarei curioso di sapere in quale percentuale ammonta la razza italica puro sangue, se minimale, inutile alimentare e gonfiare il cosiddetto razzismo Peppe, che è un tema un po' complesso che è affrontato francamente, ma il razzismo vale sempre, ammesso che, come dici, se tu vuoi alludere al fatto che in Italia ci siano, non so, il 10% di razza italica pura. Ma che significa razza italica pura, poi, ragazzi? Non capisco questa situazione. Andiamo su un terreno molto scivoloso: razzismo, discriminazione, ignoranza, insulti vanno sempre e comunque censurati, vanno educati invece altri valori, secondo me. Il presidente non affiderà mai a un estraneo le gestioni dei suoi soldi, per questo deve creare delle cordate, scrive Mariano. Ferlaino è decaduto, scrive Gianluca, perché la situazione finanziaria era disastrosa, costringendo a vendere ad un imbroglione bresciano. DL e Napoli sono così sani economicamente da poter vivere un altro ventennio metà classifica. Facciamo i seri senza pregiudizi. Ma Gianluca, la domanda è di un tifoso: se è iniziata la fase discendente, credo che si riferisca e si sia riferito non dall'aspetto economico dell'ingegner Ferlaino negli ultimi anni, ma dell'aspetto della competitività sportiva, credo io. Nel frattempo 11 giocatori sono appunto in giro per il Napoli, 11 nazionali, tra essi ricordiamo rapidamente, non ci sono Anguissa, Osimhen, Traoré, Politano, ma ci sono Meret, Di Lorenzo, Raspadori con l'Italia impegnata nella tournée negli Stati Uniti, poi Caiuste farà Portogallo-Svezia e anche la gara Svezia-Albania il 25 marzo, Slovacchia giocherà due gare, giocherà due gare con la Slovacchia insieme chiaramente a Calzona con Bonomi e altri componenti dello staff, Ostigard con la Norvegia, Rachmani col Kosovo, Zielinski con la Polonia, Kvaratskhelia con la Georgia, per fortuna una sola partita il 21 marzo, ed Oliveira che giocherà due partite purtroppo anche in Uruguay, rientrerà probabilmente il 28 marzo, il giorno prima di Napoli-Atalanta. Detto questo, su Osimhen ne ha parlato di Osimhen, nel frattempo non c'è l'altro ospite, giusto Gigi? Ancora non c'è Stefano Boldrini, e allora sentiamo intervista di ieri, parte dell'intervista che ha realizzato Emanuela Castelli con il dottor Raffaele Canonico, il medico sociale del Napoli, sul caso Osimhen, tra virgolette caso, sulla situazione fisica di Victor Osimhen, che resta a Castelvolturno. Noi abbiamo dato per primi la notizia ieri alle 20 che non sarebbe andato in nazionale, così recupera e si riporta in forma. Ascoltiamo cosa ha detto con la nostra Castelli il dottor Canonico.
Non posso lasciarla andare senza chiederle qualche notizia, se possibile, su Victor Osimhen, sulla partenza per la nazionale e sulle sue condizioni.
Ma guardi, a parte che diciamo preferirei, come dire, evitare di dare una risposta.
Certo.
Io posso dire soltanto, insomma, di stare tranquilli. Noi abbiamo fatto sempre il nostro lavoro con coscienza e coscienza, cercando di valutare e ponderare tutta una serie di rischi e benefici, che è poi quello che facciamo fondamentalmente con tutti gli atleti, e valutando poi quello che è, insomma, un po' lo storico dell'atleta, in questo caso dei calciatori, e del carico, insomma, di partite nell'ambito della stagione agonistica. Arriveremo negli anni, già ci stiamo arrivando, e anche l'anno prossimo ancora di più, a un carico di partite sempre più importante, che anche un super atleta potrebbe avere difficoltà a sopportare. E infatti secondo me ci ritroveremo a gestire rose molto più ampie per far fronte. Ma pensate, in NBA si giocano soltanto 82 partite di regular season più eventuali playoff, e infatti l'incidenza degli infortuni sia indiretti che diretti è altissima. Ma lo stesso sta avvenendo in qualsiasi sport, sia di squadra che soprattutto di squadra, e soprattutto dopo il Covid sono aumentati in maniera esponenziale la percentuale di infortuni, soprattutto muscolo-tendine, e anche la gravità. Noi spesso ci troviamo a fronteggiare degli infortuni muscolari che hanno una durata media che vanno ben al di sopra delle 4-5 settimane, quindi del classico mese di assenza, il che capirete alla fine, soprattutto poi su certi giocatori, può essere, diciamo, un peso importante per il club.
Quindi, sì.
A volte può essere molto, come dire, non tanto utile ma anche intelligente capire che saltare uno o due allenamenti o saltare una partita magari ti salva le successive 6-7 partite. Quindi è questo che poi si va a valutare, come quantificare e quanto rischiare.
Così il medico professor Canonico ieri con Emanuela Castelli. Questo è altro ogni sera dalle 20 alle 21 in Marte Sport Live della sera, perché ieri appunto si è parlato di questo convegno che ci sarà il 22 marzo, l'Hotel Sacro di Torre del Greco, le giornate reali della cardiologia dello sport, allenare e studiare il cuore 2024, a cui parteciperanno oltre al dottor Raffaele Canonico anche il dottor Gennaro De Luca, sempre del Napoli, lo staff senato del Napoli, anche il dottor Antonio Russo e tanti altri. Questo importante appuntamento del 22 marzo a Torre del Greco. Intanto, a proposito di importanti appuntamenti, in libreria ce n'è un altro molto importante con il calcio inglese, perché verrà presentato domani a Napoli, Inghilterra, l'ultimo stadio, viaggio nel calcio inglese, libro di Stefano Boldrini, che abbiamo al telefono. Ciao Stefano, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi, edito da Absolutely Free. Ci saranno domani alle 18.30 birre e bollicine in via Tiberio a Napoli, anche i colleghi e amici Adolfo Mollichelli e Maurizio Nicita, due grandi firme, per raccontare di un libro che racconta in un tour, in un viaggio, diciamo, tutto il calcio inglese e anche le città, giusto Stefano?
Sì, è un libro che io definisco on the road, nel senso che è un libro in cui io racconto i 49 stadi nei quali sono stati, e ogni stadio è una storia, può essere una partita, può essere un personaggio, possono essere anche vicende stracalcio, e più il numero 50 è lo stadio nel quale invece non sono mai riuscito a mettere piede per una serie di circostanze di varia natura, che è quello del Nottingham Forest, che insomma manca la mia collezione. Sapete che Nottingham Forest è un club che ha vinto due volte la Coppa dei Campioni, ha tutta una storia anni 70 interessantissima, e quindi sono i 50 stadi, ecco, i 49 più uno. E poi c'è una conclusione che è dedicata a George Best, caso fortuito. Io insomma ero a Belfast per seguire un altro tipo di evento, una mattina decisi di andare sulle tracce di George Best, andai di fronte alla casa di cui lui era insomma della sua infanzia, e il colpo di fortuna fu che in quei giorni stavano facendo dei lavori di ristrutturazione della casa, c'erano gli operai che mi fecero entrare e io insomma entrai nella sua cameretta dove era custodita la sua borsa,
bellissimo,
oggetti di gioco, insomma. Ripeto, è un libro on the road perché io ho cercato di interpretare la mia esperienza di corrispondente della Gazzetta dal 2011 al 2022 facendo quello che dovrebbe fare un corrispondente inviato, cioè viaggiare, andare nei posti, vedere le cose con i propri occhi, con le proprie, ascoltarli con le proprie orecchie, insomma. Cercare di essere deontologicamente corretto nei confronti, certo, sia dell'azienda che mi mandava su che mi ha, e sia anche nei confronti di chi leggeva i miei pezzi.
Assolutamente, infatti questo libro ve lo consigliamo perché è un racconto di chi ha seguito davvero da vicinissimo, con competenza e professionalità, il calcio inglese, delle città, di questo appunto vari appuntamenti, varie tappe, ecco, per meglio dire, delle varie città, delle squadre, ovviamente Inghilterra l'ultimo stadio. Stefano Boldrini, conosciamo la tua qualità di scrittura, Stefano, per averti letto tante volte la Gazzetta dello Sport. In questo viaggio in vari stadi, in 49 più una tappe, c'è spazio anche per il tema razzismo che in questi giorni, come sai, è tornato purtroppo in auge, in primo piano da queste parti, soprattutto per il caso Cherbi Juan Jesus, e di come invece lì viene trattato in modo, mi sembra, diverso, quantomeno diverso.
Ma io tra l'altro ho fatto un'intervista per il Fatto Quotidiano, un giornale con il quale collaboro dal 2023, e ho fatto un'intervista che è uscita proprio ieri a Maeta Matteo Molango, che è un dirigente italo-congolese che è oggi il presidente, anzi il CEO dell'associazione calciatori inglese. Quindi e questa intervista insomma si parlava anche della questione razzismo, che in Inghilterra oggi negli stadi è un fenomeno abbastanza contenuto. Il problema è sui social. Diciamo che quello che è avvenuto domenica non è che in Inghilterra, voglio dire che insomma l'Inghilterra, ricordo l'episodio Evra Suarez,
certo,
ricordo, certo. Ricordo un episodio tra John Terry e il fratello di Rio Ferdinand. Vi dico però, per come sono fatte le cose in Inghilterra, che quando Cavani qualche stagione fa, che stava con il Manchester United, scrisse un messaggio scherzoso chiamando Negrito un amico, cioè usando un'espressione che in Sud America viene usata anche in modo scherzoso, così assolutamente, invece lui non accettarono la tesi che quella era una terminologia, un modo colloquiale di parlare in Uruguay o comunque in Sud America. Mi dissero, qui in Inghilterra per noi la parola negro, che poi è tornata d'attualità purtroppo 48 ore fa, da noi per noi è razzismo, punto, non si discute,
ecco.
E quindi questo è il senso della cosa, e quello che mi dispiace è che in tutta questa storia si debba di nuovo tornare a parlare di certe cose, perché vedi, io non accetto la tesi che si possa tutto essere derubricato a incidente di percorso, al momento di transagonistica, anzi
cose dette in campo che restano in campo, sono d'accordo,
esatto,
con te.
Il momento di transagonistica è quello nel quale uno tira fuori quello che c'ha dentro, e se uno usa quella parola, e se dobbiamo, e io credo, perché non penso che Juan Jesus abbia nessuna ragione per mentire o per sollevare un caso, abbia precisato ieri quella che è stata la frase poi proferita da Cherbi, insomma, ripeto, se questa è la verità, e io non penso che, perché dobbiamo dubitarne, però insomma, se quella è la verità, insomma, siamo di fronte a un problema proprio di concetto della diversità.
Sì, sì,
cioè,
sì,
per
sì,
me
sì,
non esatto, è il fatto esatto. Solo di dire sei un negro, sei solo un negro, cioè come dire sei un diverso, è il concetto della diversità, un concetto che in Italia purtroppo si fatica ad accettare, non solo per quanto riguarda il colore della pelle, ma anche certo. per quanto riguarda altre cose. Cioè la diversità viene vista come una differenza e non va bene. Non va bene poi che l'abbia detta un uomo di 36 anni che ha avuto quello che ha avuto, tutto quanto, e lo trovo ancora più grave. Ecco, questo io...
Sì, sono d'accordissimo con te, sintomo anche di una cultura diffusa nel calcio dei calciatori molto, molto bassa, e quindi è chiaro che bisogna intervenire in maniera intransigente proprio per poter poi dare l'esempio e poi poter poi costruire, se ci riesce la Federcalcio, non lo so, una invece una cultura diversa, una cultura sportiva, visto che in Italia siamo abbastanza rovinati. Nel frattempo, domani 18:30 la presentazione di libro Inghilterra l'ultimo stadio di Stefano Boldrini con Adolfo Mollichelli e Maurizio Nicita, viaggio nel calcio inglese per tutti gli amanti della Premier League, del calcio inglese, ma anche dei racconti di sport, e appuntamento a non perdere, innanzitutto per comprare il libro e poi anche, se volete, per discutere con Stefano Boldrini e con gli altri colleghi domani sera a Napoli. Grazie Stefano, in bocca al lupo per il libro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie, grazie a Stefano Boldrini, siamo in ritardo, arrivano Timo e Gigio per Sulle Mani questa sera 20:21, Emanuela Castelli, anzi no, Francesco Marciano, sì, per Marte Sport Live della sera. Grazie a Gigi Soriani da parte mia, Dario Sarantara e tutto, grazie a voi per i tanti messaggi e per la vostra partecipazione.
Marte Spotlight.